Modem.
La pace sia con tutti voi. A tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano. E se mi permettono anche una parola, un saluto, in modo particolare a mia querida diocesi di Chiclayo nel Perù. Aiutateci a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco.
Ha già detto molto ieri lo statunitense Robert Francis Prevost, ormai leone XIV affacciandosi su Piazza San Pietro, molto più di quanto detto dai suoi ultimi predecessori da quel balcone. Dai ripetuti richiami alla pace, al riferimento al suo operato in Sud America, ai ringraziamenti al predecessore Francesco. Francesco a cui è sicuramente unito dal fatto che, almeno per ora, sono gli unici due pontefici americani della storia. Buongiorno dalla redazione di Modem con in regia Franco Cristini e Roberto Conti a gestire lo studio. Al microfono Luca Fasani. Nel corso della trasmissione vi presenterò gli ospiti di questo Modem speciale, fino alle 9 con un taglio diciamo più politico e di cronaca, mentre dopo il radiogiornale delle 9 e fino alle 9 e mezzo privilegeremo lo sguardo religioso e di società. Dunque ieri i cardinali riuniti in conclave dopo 4 scrutini hanno eletto il nuovo Papa, Papa Leone XIV, l'impressione che per molti, per tanti, e anche per chi era in Piazza San Pietro sia stata una sorpresa. Tanti si sono precipitati sui motori di ricerca a cercare questo nuovo Papa. Il cardinale Prevost era sì fra i papabili, ma non certo fra quelli di primo piano. Bruno Boccaletti, responsabile delle trasmissioni religiose della RSI, buongiorno.
Buongiorno.
Bruno Boccaletti, che è in collegamento da Roma. È veramente così? È lecito parlare di sorpresa?
Ma direi assolutamente di sì, nel senso che diciamo la linea principale, soprattutto di chi guarda le cose vaticane, guardava ad un italiano, tendenzialmente paroline, ma erano anche citati Pizzaballe e Zuppi, e poi c'era l'alternativa Tagle, quindi le Filippine, questo grande polmone cattolico dell'Asia. Il nome di Prevost circolava come seconda possibilità, poi a cose fatte ci siamo resi conti che il curriculum, il suo percorso umano e spirituale di una tale forza per cui sembrava che ci fosse una sorta di predestinazione, che come spesso accade chi si occupa di cose vaticane non vede sino a fatti compiuti.
Ecco, da Roma a Washington, dove troviamo Andrea Vosti, il nostro corrispondente RSI dagli Stati Uniti, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Andrea Vosti, cosa dire di questa elezione vista da lì? Sorpresa ancora più grande, visto che i cardinali più conosciuti erano ben altri.
Beh, certo, è stata accolta con grande entusiasmo la nomina di Papa Leone, ma anche stupore, nessuno pensava davvero che potesse essere eletto ieri il primo Papa americano della storia, visto che per oltre mezzo secolo si riteneva inopportuno, sconveniente quasi questa concentrazione o sovrapposizione di potere politico, militare, economico con il potere spirituale. Invece Papa Leone ha saputo in qualche modo combinare vari elementi, è un americano certo, ma un americano che non fa paura perché ha una storia molto cosmopolita, è un papa missionario, un papa che conosce la povertà, che è un papa di apertura, e quindi questi elementi hanno contribuito a spingere il suo nome in un collegio cardinalizio che forse ha anche tenuto conto in qualche modo della realtà politica che l'America sta vivendo in questi ultimi mesi.
Ecco, qui su questa parola America ci si può giocare, perché America non sono solo gli Stati Uniti d'America, ma sono anche le Americhe, il continente americano. E prossimo ospite è Mario Del Pero, professore di storia degli Stati Uniti e storia della politica estera americana a Sciences Po di Parigi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Mario Del Pero, un papa a stelle e strisce, un papa che arriva dalla nazione più potente, sembrava una cosa esclusa in partenza, però appunto non è un papa USA, forse è un papa delle Americhe, si diceva. Che effetti può avere negli Stati Uniti e nel mondo un americano USA alla testa del Vaticano, anche alla luce del suo appello per la pace?
No, è un papa che non viene, no, da una potente diocesi statunitense, non è il cardinale Spellman del 1950, è un papa, giustamente si diceva, cosmopolita ed emisferico delle Americhe, con questa sua lunghissima esperienza in Perù, e questo è un elemento che, uno dei tanti che sembra metterlo in continuità con il suo predecessore. Al contempo è un papa di cittadinanza, di nascita statunitense, la forza simbolica è evidente. Credo che due riflessioni possono essere fatte. La prima è che tutto ci indica che è un papa che, rispetto alla relazione con la potenza americana, per chi la guida questa potenza, cioè Trump e la sua amministrazione, sembra porsi in continuità con Francesco, ed è presumibile che su alcuni temi, quello dei migranti, soprattutto i temi della povertà, i temi delle guerre, non abbia posizioni convergenti, anzi si ripresentino tensioni che abbiamo visto in questi ultimi anni, abbiamo visto nella precedente amministrazione Trump con Papa Francesco. Il secondo è che un mondo, quello cattolico statunitense, così lacerato, così diviso, dove forti sono state anche nelle gerarchie posizioni critiche verso Bergoglio, forse si ritrova per la prima volta nella sua storia a relazionarsi con un'autorità superiore e ultima, che è essa stessa americana. E allora figure politiche cattoliche come J.D. Vance e altri, che hanno cercato di cavalcare queste divisioni del cattolicesimo americano, forse faranno più fatica oggi a intervenire, perché, ripeto, anche da un punto di vista banalmente gerarchico, istituzionale, di struttura della Chiesa, c'è un americano che sta sopra tutti gli altri americani.
Mario Del Pero, dettaglio messo in luce dai media americani: in varie primarie in passato Prevost ha votato come repubblicano, però si diceva non è proprio il cardinale dell'amministrazione Trump, anzi ha addirittura corretto, contraddetto il vicepresidente Vance via social media.
Ah, sì, scopriamo che usa i social media, ha usato ex in passato anche in maniera abbastanza diretta, esplicita, non mediata. Ha corretto Vance in questa disputa parateologica che c'è stata quando Vance ha ripreso, diciamo così, una lettura molto selettiva e discriminatoria dell'Ordo Amoris, secondo la quale, no, alcune categorie fuori dal cerchio familiare locale nazionale sono escluse da questo amore religioso, no, cristiano. L'ha corretto molto duramente, anche rilanciato sempre sulle ex critiche della politica rispetto ai migranti, alle deportazioni di Trump. Adesso vedremo come si muoverà. Si muoverà con grande attenzione istituzionale, presumiamo, perché il ruolo glielo impone, però l'impressione è che si muoverà anche nel solco della continuità rispetto a Papa Francesco.
Ecco, Andrea Vosti, su questa analisi di Mario Del Pero, una tua valutazione sui rapporti fra il nuovo Papa e l'amministrazione Trump? Pensiamo appunto al vicepresidente J.D. Vance, che ha spesso sottolineato la sua conversione al cattolicesimo qualche anno fa, anche con la visita pasquale a Papa Francesco.
Beh, certo, ma il cattolicesimo americano è un cattolicesimo che negli ultimi 15-20 anni perlomeno ha virato sempre più verso destra, diventando sempre più conservatore, trainato anche da temi come per esempio quello dell'aborto. Quindi per una parte del cattolicesimo americano più conservatore, la nomina di un papa come Leone nel solco di Francesco è un fattore certamente di tensione. Sui social media ieri alcuni influencer neoconservatori parlavano addirittura di antipapa, di papa marxista oppure di papa anti-Trump. Quindi certamente l'apertura che Leone ha indicato già col suo primo discorso dal balcone di San Pietro, sembra presagire una rotta di collisione quasi inevitabile con la Casa Bianca di Trump. In particolare penso al tema dei migranti, delle politiche migratorie di questa amministrazione. E poi c'è un altro fenomeno emergente in America in questi ultimi anni, è quello del nazionalismo cristiano bianco, che è un fenomeno che in qualche modo salda l'aspetto religioso con l'aspetto politico, portando addirittura a estremi in cui l'adorazione per il presidente Trump raggiunge livelli di figura carismatica quasi salvifica, che noi europei possono sembrare un po' stucchevoli. Quindi staremo a vedere quali saranno le mosse, i passi del nuovo Papa, che dovrà muoversi con una certa prudenza, certo, però è vero che avendo una figura così importante, influente, potente nel mondo cattolico americano, adesso ovviamente il contrappeso con il potere politico diventa assolutamente più evidente.
Mario Del Pero, questione di politica interna americana statunitense, si è accennato alla migrazione. Leone XIV è stato definito appunto da molti un papa più delle Americhe che degli Stati Uniti. Che ruolo potrà avere nella relazione fra Stati Uniti e America Latina?
Beh, è una, come dire, la dimensione interamericana, la dimensione emisferica sembra aver riacquisito una forte centralità. Vuoi per le parole d'ordine quasi neoimperiali che continua a pronunciare l'attuale Presidente degli Stati Uniti fin dal giorno del suo insediamento, no? Le uscite su Panama, le minacce a Cuba, Venezuela, l'ipotesi più che concreta o non così futuribile oggi che ci possano essere degli interventi espliciti degli Stati Uniti a regione, tantissimo l'abbiamo ricordato per la questione migratoria, la mobilità delle popolazioni interamericane, la mobilità interamericana delle popolazioni, insomma, verso il vicino nordamericano. Quindi c'è una nuova centralità delle relazioni interamericane, dei rapporti tra gli Stati Uniti e i loro vicini a sud. Questo è un papa di dialogo, è un papa delle Americhe. Su questo tema, viste le posizioni assunte dall'amministrazione Trump, lo ripetiamo, è presumibile ci potrebbero essere tensioni molto forti. Dopodiché, l'altro aspetto che va sottolineato, c'è stato un crollo di religiosità negli Stati Uniti, 1000 indicatori ce lo mostrano negli ultimi 2 decenni, negli ultimi 10-15 anni in particolare. La Chiesa Cattolica l'ha retto meglio negli Stati Uniti questo crollo di religiosità rispetto alle chiese evangeliche bianche del sud, che sono forse tra le principali vittime, che appoggiano Trump per tante ragioni, ma anche per la paura che questo crollo di religiosità sta generando. Ecco, è una capacità della Chiesa Cattolica di reggere l'urto molto legata anche alla presenza di immigrati di prima e seconda generazione, legali e finanche illegali, negli Stati Uniti, dal Sud America, dal Centro America e dal Messico, immigrati che hanno portato con sé anche la propria religione, la propria fede cattolica. Questo è un altro elemento che va considerato e che probabilmente condizionerà o inciderà sull'agire di Papa Leone rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti.
Ecco, Mario Del Pero, torniamo su quelle che sono state le prime parole di Papa Leone. Questo riferimento alla pace possono avere degli effetti geopolitici, visto anche l'importanza di Washington che cerca di mediare in vari conflitti. Papa Francesco ci ha provato, ma non è che si sia visto molto. L'influenza di un papa è sopravvalutata?
Allora, è molto complicato di misurarla questa influenza. Sul tema della pace, che è un tema, come dire, fondativo per l'esperienza cristiana e quindi cattolica, credo che le parole papali poco abbiano potuto negli ultimi decenni. In fondo anche Papa Giovanni Paolo II, no, si espresse tante volte sulle prime guerre, no, le prime guerre del XXI secolo, con pochi o scarsi effetti, no? Pensiamo all'Iraq 2003, l'abbiamo visto Papa Francesco, soprattutto un po' rispetto all'Ucraina, tantissimo rispetto al Medio Oriente. Ha una forza morale, ha una forza, diciamo così, di capacità di condizionamento delle opinioni pubbliche e degli statisti, di chi prende delle decisioni, ha una rete diplomatica capillare straordinariamente efficiente, no? E con tutti i suoi nunzi, la Chiesa Cattolica non va sottovalutata questa rete diplomatica, la sua capacità di mediare, di promuovere, innescare, no, processi diplomatici, processi di pace, dialoghi che a volte mancano. Non ha, adesso usando una metafora molto abusata attribuita a Stalin, non ha divisioni il Papa, non può mettere, no, la forza materiale, la hard power militare sul terreno per incidere sulle decisioni ultime e in alcune questioni, pensiamo soprattutto all'Ucraina, questo è forse l'aspetto più importante, è difficile immaginare che il Vaticano possa promuovere o farsi attore forte dentro un processo di pace che stenta a decollare.
Ecco, io ringrazio e congedo Mario Del Pero, ricordo professore di storia degli Stati Uniti e storia della politica estera americana a Sciences Po a Parigi. Grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, grazie.
Bruno Boccaletti, Giovanni Paolo II è stato Papa polacco, con una grande influenza e importanza sul suo paese, vale meno per Papa Bergoglio per l'Argentina. Leone XIV è stato eletto solo per la sua nazionalità, o per la sua personalità, diciamo, o la nazionalità statunitense ha giocato un ruolo?
Ma secondo me ha ragione il professor Del Pero quando parlava di una dimensione emisferica, io direi addirittura cosmopolita, perché oggi ci concentriamo moltissimo sul luogo di nascita e sul suo essere statunitense, ma già la biografia ci dice padre di origini francesi, madre di origini equatoregne, cioè quindi questa grande capacità degli Stati Uniti di essere un luogo di immigrazione in cui l'immigrazione poi diventa cittadinanza. Ma a ben guardare tutto il percorso di Papa Leone XIV è fuori dagli Stati Uniti, c'è una formazione ma poi va a Roma per laurearsi, si occupa degli agostiniani, cresce in questa dimensione, sta molti anni in Perù, torna per occuparsi degli agostiniani e poi c'è la parentesi, l'ultima parte della sua carriera, chiamiamola così, con un'accelerazione nel 2023 perché va a Roma ad occuparsi del Dicastero dei Vescovi, che è un dicastero centrale, ricordiamolo, e due mesi dopo Papa Francesco lo fa diventare cardinale. Quindi il suo aspetto statunitense è vero, è un punto di partenza, è una parte del mosaico Papa Leone XIV, ma credo che rischiamo di concentrarsi su questo aspetto mentre è realmente un Papa più mondiale e forse rappresenta bene una sintesi di quella universalità che è un po' una caratteristica della Chiesa Cattolica, cioè in fondo hanno scelto, se penso ad altri nomi di papabili, hanno scelto una persona che si è mossa su tantissimi fronti e su fronti importanti perché, ricordiamolo, nelle biografie dei cardinali che diventano papi l'aspetto romano ha comunque una sua importanza, ma però appunto grande ordine degli agostiniani, quindi
ecco, Bruno, scusa, ti interrompo, hai accennato prima ai vescovi, apriamo ora una finestra per accogliere un altro ospite, è collegato con noi Monsignor Joseph Maria Bonnemaix, vescovo di Coira, buongiorno.
Buongiorno.
Joseph Maria Bonnemaix, lei conosceva già, ha già incontrato il cardinale Prevost e se sì che impressione le ha fatto?
Ho avuto veramente la possibilità di incontrarlo, di scambiare con lui, di parlare. La mia impressione è molto chiara, è una persona tranquilla, serena, non si lascia innervosire, pensa bene alle cose, non reagisce in modo spettacolare, ma soppesato, equilibrato, ma soprattutto è un uomo di vita interiore, di rapporto con Dio, e mi pare che questo è stato anche una questione molto importante nella lezione che hanno fatto i cardinali. Le sue parole ieri, no? Sono le parole di Gesù Cristo subito dopo la resurrezione: la pace sia con voi, la pace sia con tutti, con tutto il mondo. Questo desiderio di portare il Vangelo a tutti senza fare compromessi, ma senza fare eccezione, involgere a tutti, mi pare che questo, la forza di fare questo è Cristo, e lui mette sempre Cristo nel centro. Se togliamo questa dimensione non capiamo, mi pare, l'essenza di quello che ci ha detto.
Joseph Maria Bonnemaix, ascoltando la sua descrizione del carattere di Papa Leone XIV, sembra una persona totalmente diversa da Papa Francesco, nel suo modo di apparire, di comportarsi, di comunicare.
Sì, è vero. Posso forse riassumere così: ha la stessa linea ma con uno stile molto diverso. Forse non bisogna dimenticarsi, lui è stato fino a ieri il prefetto del Dicastero per i Vescovi, è l'unico prefetto che ogni settimana andava a trovare il Papa per discutere e decidere sulle nomine dei Vescovi. Allora, tutto l'impegno di Papa Francesco di fare una chiesa sinodale, una chiesa in uscita, come si può portare questo avanti? Soprattutto facendo le nomine di vescovi che la pensano così. Allora, Papa Leone XIV insieme con Papa Francesco è stato l'artefice di questa nuova generazione di vescovi che portano la Chiesa in uscita, come lui diceva ieri, a quelli che soffrono, a quelli che hanno dolore, e facendo una Chiesa sinodale. Allora, ripeto, lo stile sarà molto diverso, molto sottile, ma la linea è la stessa.
Ha parlato nel suo discorso Leone XIV di costruire ponti, l'abbiamo sentito nella nostra copertina. Ci riuscirà meglio del suo predecessore che sembrava un po' perso fra i fronti?
Questo si vedrà fra qualche anno, no? Profeta non sono, e la situazione è difficile, ma quell'impegno di dire, come ha detto lui, una pace disarmata e disarmante, si può dire così in italiano, che non utilizza le armi e che disarma. Allora, appunto, prima ho sentito, no, la descrizione previa. È chiaro che anche Giovanni Paolo II, Papa Francesco, non ha avuto molto successo, ma la cosa importante è non scoraggiarsi, non lasciare perdere, portare avanti questo messaggio che l'Evangelo contracorrente, e anche se tutti pare che non l'ascoltano, ma come diceva Papa Francesco nel messaggio pasquale, il male, l'odio non vince, alla fine è l'amore, e questa è la risurrezione di Cristo, è l'amore, il perdono, la fratellanza, il dialogo che finiranno per vincere, ma bisogna avere questa resistenza, questa capacità di andare avanti anche contracorrente e non mollare di proclamare il Vangelo.
Ecco, lei ha detto che Leone XIV seguirà la linea di Francesco con un altro stile, non vede proprio delle differenze a livello di temi?
No, forse di priorità di temi, ma la linea, l'ha detto anche ieri, una chiesa sinodale e una chiesa sinodale accanto o in servizio dell'uomo e anzi di quelli che soffrono.
Joseph Maria Bonnemain, un'ultima domanda. A questo punto dobbiamo pensare che papi non europei saranno ormai la regola e non l'eccezione?
È previsibile che sia così, perché la Chiesa continua a crescere anche in Asia, o soprattutto in Asia, e in Africa, e in altri continenti. Allora questi papi forse ci aiuteranno a rivitalizzare l'Europa, a reevangelizzare l'Europa.
Joseph Maria Bonnemain, ricordo vescovo di Coira, la ringrazio per aver dedicato un po' del suo tempo di questa mattina al nostro pubblico. Buona giornata.
Buona giornata a lei anche, buona giornata.
Ecco, torniamo ai nostri ospiti precedenti. Bruno Boccaletti, un suo commento: ci sarà solo un cambiamento di stile e non di temi, anche se magari qualche priorità cambia.
Secondo me ha ragione il vescovo Bonnemain, due personalità ma una linea di forte continuità. Ha detto una cosa importante quando ricordava gli appuntamenti settimanali del futuro Papa Leone XIV con Bergoglio, perché questo è un elemento di condivisione molto forte. Ho visto nel percorso dal 2015, dal momento in cui è stato fatto vescovo da Papa Francesco, una forte accelerazione di attenzione di Papa Francesco su questa personalità. Non si arriva al dicastero dei vescovi per caso ed è centrale perché l'elite della Chiesa passa da quel dicastero. Mi sono andato a vedere un pochettino anche lo sviluppo dei temi, perché molti siti, soprattutto i siti americani, hanno un po' tracciato il percorso di Prevost negli anni passati. Il tema della sinodalità è molto forte, è stato un grande sostenitore di Francesco nel volere una chiesa più sinodale con coraggio. È stato un grande sostenitore di Francesco sul tema dell'ambiente. Lo ha sostenuto nella vicenda Amoris Laetitia, dove si è trattato di aprire una porticina ai cattolici divorziati e risposati. Su altri temi è stato più, come dire, più tranquillo, forse per una questione di stile, per cui ha evitato di entrare in alcune trappole, ad esempio come la messa in latino sì o no, oppure il celibato sacerdotale. Ecco, questi sono temi che lui non ha trattato nel dettaglio. Ho l'impressione che sia una continuità sostanziale con qualche differenza, e con una differenza di personalità, e questo penso che lo scopriremo nei prossimi mesi certamente.
Sempre Bruno Boccaletti, c'è un sito, diciamo, gestito da ambienti conservatori della Chiesa, aveva, diciamo, schedato, registrato i cardinali, e li giudicava secondo certi criteri cari a loro, tipo diaconato femminile e altre cose. Sei contro, su 10 di questi criteri salta all'occhio che per Prevost c'erano 6 punti di domanda. Vuol dire che non si è esposto non più di tanto finora.
Non si è espresso su questi temi in maniera da poter essere citato. Uno di questi 10 temi era, per esempio, sul ruolo delle donne, e Prevost più volte ha detto: non vedo una clericalizzazione del ruolo delle donne, cioè non vedo le donne diventare clericali così come lo sono gli uomini che diventano preti. E però i siti conservatori sostanzialmente hanno fatto il loro mestiere, ma ieri è stata una giornata che ho guardato, e forse la palla andrebbe passata a Andrea Vosti, perché ho visto una battuta bellissima sui social dove dicevano: che cosa hanno fatto le televisioni ieri? Allora CBS, CNN, Fumata Bianca, il nuovo Papa americano. Poi a un certo punto sotto c'è Giardini e Cavalli hanno fatto la fumata, e Fox News, quindi il canale conservatore, ha fatto Giardini e Cavalli allo stesso momento. Quindi per dire che c'è un certo malcontento da parte evidentemente di un mondo conservatore americano. Più volte su Fox News è stato fatto notare che non ha parlato in inglese, ad esempio. Questo come dire, si è tolto un po' una centralità di questi Stati Uniti, ma su questo Andrea è più preparato.
Andrea, sei stato chiamato in causa, questa effettivamente si è sentita, questa ha parlato in italiano, ha parlato in latino, ha parlato in spagnolo, niente inglese.
Beh sì, in effetti ieri dopo l'elezione di Papa Prevost sono andato sul campus della Catholic University, una università pontificia fondata a fine 800, di orientamento abbastanza conservatore direi, dove si trova anche la Basilica dell'Immacolata Concezione, dove Papa Francesco aveva tenuto la sua messa durante il suo viaggio in America, in Nord America nel 2015, e ho parlato con molte persone, studenti, suore, missionari, e l'impressione che ho avuto è quella di una gioia comunque per la nomina del primo Papa statunitense, ma anche molta speranza sulla capacità di Papa Leone di essere uomo del dialogo e in qualche modo di essere un balsamo anche per ricomporre una parte, almeno provare a ricomporre almeno una parte della frattura profonda dentro la società americana a livello politico, a livello razziale, a livello economico. E in questo senso il fatto che abbia una storia missionaria alle spalle, una vocazione missionaria, che sia un papa cosmopolita, come si è detto prima, lo rende più capace probabilmente di avere questo ruolo di collante. Poi sarà da vedere quanto il mondo conservatore più cattolico invece reagirà, un mondo conservatore che ha mal sopportato il pontificato di Papa Francesco, che si aspettava forse un Papa più reazionario, di rottura rispetto a Francesco, che si ritrova invece una linea di continuità in qualche modo, pur con stili differenti. Quindi sarà interessante vedere queste nuove dinamiche. Però certamente l'elezione del Papa americano, con un profilo come quello molto particolare di Leone, apre prospettive molto interessanti legate al cattolicesimo nel mondo, ma anche al cattolicesimo americano, e alla possibilità di sfruttare appunto la sua influenza, il suo carisma, la sua apertura per cercare di ricomporre una parte della frattura che stava diventando insanabile dentro la società e la politica americane.
Andrea Vosti, ieri qualcuno ha fatto notare che la Chiesa americana è fra i maggiori finanziatori del Vaticano. Ecco, come potrebbe svilupparsi questo quando dici che una parte della Chiesa non è così contenta negli Stati Uniti con queste elezioni? Può essere un vantaggio o uno svantaggio per le finanze di San Pietro?
Ah beh, certamente la Chiesa Cattolica Americana è molto influente, è molto ricca e usa anche il suo potere, la sua ricchezza per influenzare gli orientamenti del Vaticano. È difficile dire fino a che punto questo abbia potuto condizionare la scelta di Papa Leone, però è vero che circa il 28-29% dei finanziamenti del Vaticano arrivano dagli Stati Uniti, quindi c'è il peso del dollaro che in qualche modo influenza anche le scelte del Vaticano. Come dicevo prima, sarà difficile, a parte la prima reazione a caldo, è ancora non sono passate neppure 24 ore dalla nomina di Papa Leone, capire meglio come il mondo così frastagliato, il cattolicesimo americano, reagirà alla sua nomina. Dipenderà anche molto dai suoi passi, perché è vero che un Papa sulla linea di Francesco per quanto riguarda la sensibilità verso i poveri, verso gli ultimi, verso i dimenticati, verso i migranti, quindi, ma anche un Papa conservatore su temi come l'aborto, per esempio, quindi che non fa così tanta paura. Vedremo, c'è certamente una società americana a due partiti che in qualche modo si riflette in una Chiesa cattolica a due partiti. Ultimamente, negli ultimi anni, il dialogo tra i partiti è sempre più difficile. Vedremo se Papa Leone riuscirà perlomeno a ricomporre un dialogo tra cattolici americani di orientamenti diversi.
Grazie Andrea Vosti, e ti auguriamo a sto punto una buona notte, immagino, grazie per la tua partecipazione, grazie per l'ascolto anche al pubblico per questa prima parte di Modem. Bentornati all'ascolto di questa puntata speciale di Modem dedicata all'elezione di Papa Leone XIV. Al microfono Luca Fasani, anche stavolta presenterò man mano gli ospiti, cominciando da Corinne Zauk, con noi in studio. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Corinne Zauk, presidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese e giornalista. Lei era qui a Modem già in occasione della morte di Papa Francesco. Questo periodo fra la morte di Papa Francesco, la nomina del nuovo Papa, che riflessioni le ha portato?
Sì, sono stati 17 giorni estremamente intensi, diciamo, per la cattolicità, ma forse anche per tutto il mondo, nel senso che si è passati dalla sorpresa per la morte di Papa Francesco dopo questa benedizione pasquale, insomma ci ha colto un po' tutti di sorpresa. Poi tutti gli avvenimenti che si sono succeduti secondo il rito, cioè il momento del lutto, e già subito, appunto, lei faceva riferimento al mio invito qua a Modem, e proprio a parlare già un po' praticamente il giorno dopo la morte di Papa Francesco, già un po' di uno scenario futuro che era molto molto difficile. E poi il funerale di Papa Francesco, la bara, il Vangelo con le pagine scompaginate dal vento, cioè proprio quest'idea dello spirito che soffia. E poi piano piano ci siamo avvicinati, dico piano piano perché era tutto molto lento, tutto questo rito per arrivare al conclave, a questo fuori tutti, dove il mondo è stato escluso per lasciare a 133 cardinali l'onere, l'obbligo, l'onore anche di convogliare le loro riflessioni, i loro voti su un'unica persona. Quindi ci sono state veramente un po' delle montagne russe in questi 17 giorni.
In collegamento video è con noi Irene Becci, sociologa, professoressa all'Istituto di Scienze Sociali delle Religioni dell'Università di Losanna. Buongiorno.
Buongiorno.
Irene Becci, si è spesso cercato di categorizzare i papi come progressisti, come conservatori. Leone XIV dove lo vede? Sempre che sia legittimo applicare queste categorie politiche a un papa.
Sì, buongiorno. È un po' difficile effettivamente avere solo una categoria. Diciamo che se possiamo parlare piuttosto di polarità, no? ecco, dove ci orientiamo un po' a livello del discorso più politico, perché all'interno della Chiesa Cattolica quello che è veramente particolare è la grande diversità, è la grande anche amplitudine su cui, su vari temi, su cui si possono essere magari su alcuni molto progressisti, come per esempio il tema della questione della povertà, della questione sociale, da quel che ho capito del Papa, e magari più conservatori su altri temi su cui dovremo ancora aspettare cosa arriverà. Per esempio il Papa Francesco ha parlato molto di ecologia, un tema che per adesso non è stato ancora evocato nel primo impatto, diciamo, del nuovo Papa. Vedremo come combinerà ecologia e sociale, per esempio, il Papa nuovo, sulla questione delle questioni di genere, insomma, di anche di altri rapporti, diciamo, di uomini e donne, eccetera, all'interno della Chiesa, questioni culturali. Per ora si è sentito parlare soltanto di apertura, ponti, mediazione, quindi sembra che anche portando un discorso di questo tipo sia, come dire, pieno di spiritualità anche del Papa, no? Parlando anche, facendo preghiere, mettendo in avanti anche la Madonna, una inclusione molto grande, cioè portare il messaggio dell'inclusione, della pace in questo momento storico politico, al di là della spiritualità, è anche una questione molto che sembra a priori piuttosto andare verso il progressismo.
Torno da Bruno Bucaletti, che era già con noi nella prima parte della trasmissione, responsabile delle trasmissioni religiose della RSI. Robert Francis Prevost è da poco un cardinale di curia, di base un agostiniano, è stato attivo in Perù. Cosa vuol dire questo? Cosa ci può far capire qualcosa sulla direzione in cui vorrà far muovere la Chiesa, anche tenendo conto del nome che ha scelto, Bruno Bucaletti?
Ma ci sono diverse componenti. Tu citavi la questione dell'essere agostiniano, è un ordine che c'entra tutto molto su una grande spiritualità, su un'attenzione, un richiamo alla povertà e alla vita comunitaria, quindi si organizzano queste comunità attorno a dei principi spirituali forti. Questo è certamente una dote importante per un papa che ha a che fare con un mondo molto variegato, perché è come se ponesse una sorta di baricentro profondo e spirituale alla propria azione. Poi pensiamo alla questione missionaria. Chiaramente si è visto il piacere con cui ha parlato in spagnolo ieri, la sua presenza, la sua attività in Perù lo ha fortemente segnato. Queste sono dimensioni che certamente hanno un peso. E poi credo che c'è un'attenzione sia all'aspetto, come dire, agli effetti politici e sociali, ma c'è anche una centratura. A me ha colpito molto, lo diceva nella prima parte di Modem il vescovo Bonman, perché c'è una forte centratura religiosa. C'è il tema della pace, ma per lui il tema della pace deriva da questa spiritualità cristiana forte, lo dice all'inizio, la pace del Cristo risorto, una pace disarmata e disarmante. Quindi senza, in un certo senso, la pretesa che tutto ciò diventi programma politico e abbia un effetto. E in questo ricorda abbastanza Francesco, cioè la capacità del profeta di porsi con una parola forte, lasciando che poi l'effetto sia determinato dall'accoglienza o meno all'interno della Chiesa Cattolica e nella società.
Ecco, Bruno Bucaletti, hai fatto riferimento a missioni, missionari. A questo proposito mi ricordo a Jean-Luc Farin, parroco di Losone, presidente della conferenza missionaria della Svizzera italiana e del consiglio di fondazione di Missio Svizzera. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Jean-Luc Farin con noi al telefono. Allora, forse un papa va valutato più secondo le scelte teologiche che le categorie politiche, abbiamo detto prima, però i fedeli usano le loro categorie, vedono come il nuovo papa si è presentato, anche solo come si vestiva. Si dice sarà sulla linea di Francesco, magari con un altro stile, non è certo un suo clone, diceva il vescovo Bonmain. Allora, che papa sarà Leone XIV, secondo lei, Jean-Luc Farin?
Ma dice bene che tutti aspettavano le prime mosse del papa sul balcone. Credo che anche lui era cosciente di questo impegno che si prendeva subito. Io credo che la misura che possiamo prendere di un papa è quando comincia a esercitare. Nessuno nasce papa, nessuno fa la scuola o l'apprendistato per essere papa. Sarà nel corso del suo ministero a Roma, che anche lui potrà poco a poco mostrare quelle che sono le sue priorità, le sue sensibilità. Certo, leggendo la sua storia si sente, come diceva Bruno Boccaletti, il suo saluto in spagnolo alla diocesi, alla mia diocesi, che non è più la sua perché c'è già un nuovo vescovo, però sicuramente questo l'ha marcato. E i 2 anni che ha fatto in curia per il momento probabilmente non l'hanno ancora contaminato da palazzo e l'hanno ancora lasciato pastore. Ho letto in un'intervista peruviana che quando Papa Francesco lo chiama a Roma, lui chiede tempo, perché in Perù in quel momento, nel 2023, c'erano forti tensioni nelle miniere, tra gli operai, c'erano scioperi, una grande tensione sociale, e ha chiesto al Papa Francesco tempo per lasciare il Perù.
Jean-Luc Farin, lei ci descrive questa situazione del Perù, lei conosce il Sud America come missionario, mi viene in mente Haiti, la Colombia, è stato anche in Africa, sarà un Papa che dovrà dare ancora più peso a quella che viene definita la Chiesa del Sud del mondo, che ha sfide diverse rispetto a quella europea. Jean-Luc Farin.
Sì, non conosco proprio, non posso dire di conoscere l'America Latina, neanche l'Africa, ho fatto alcune esperienze, però dal percorso di Papa Leone XIV vedo come è stato marcato da questa Chiesa latinoamericana che sperimenta la sinodalità da decenni, non è una novità. Le conferenze dell'Episcopato latinoamericano hanno sempre avuto questa dinamica. Io ricordo in Colombia, quando nel progetto missionario con Don Emilio vivevamo l'altra riunione di Santo Domingo, non di quella di Aparecida, avevamo fatto degli incontri con la popolazione, con i fedeli, con i giovani, a partire da un testo che veniva meditato, condiviso, delle risposte che venivano inviate poi ai responsabili per questa grande consultazione. Quindi è nel DNA di quell'esperienza in fondo che il Papa ha fatto in America Latina e che si porta dietro. Papa Francesco nei suoi documenti più di una volta citava le conferenze episcopali di tutto il mondo, non era più solo un riferimento alla dottrina formulata nei Sacri Palazzi nel Vaticano II, ma era un'apertura, uno sguardo, una riflessione delle chiese nel mondo che volevano apportare a tutta la Chiesa altre sensibilità.
Irene Becci, questa dimensione sinodale, sinodo vuol dire scegliere insieme, ne ha parlato il Vescovo Bonnemain, ne parla adesso Jean-Luc Farin, questo è un cammino avviato da Papa Francesco, è un cammino che allora andrà avanti con Leone XIV, sembra di capire.
Esatto, sembra di capire esattamente questo, e forse la scelta di parlare della sua diocesi, del suo popolo, di mettere proprio anche, di sottolineare quanto questo popolo abbia in qualche modo accompagnato il vescovo, non in diretta, cioè al contrario il vescovo che dirige, insomma, quindi proprio l'idea di essere a servizio del popolo, di dare priorità al popolo e di pensare e di proprio marcare anche la parola sinodalità, sembra veramente indicare che questa linea dell'inclusione, dell'ascolto di una popolazione enorme, perché bisogna veramente sottolineare che forse la particolarità della Chiesa cattolica, anche nel panorama del cristianesimo, è molto questa interna proprio diversità culturale estrema, molto forte, e un'inclusione anche di tantissimi, quando parlo di diversità culturale non sono soltanto le etnie, diciamo i popoli o le culture linguistiche, nazionali diverse, ma sono anche le culture secolari, cioè la Chiesa cattolica contiene anche tantissime persone che sono distanti in qualche modo dal cuore della Chiesa, però rimangono in qualche modo legate per alcuni rituali, eccetera. Parlare a questa parte della popolazione all'interno del cristianesimo cattolico è molto importante. Credo che proprio la questione della sinodalità dà importanza e peso a questo, forse questo richiamo un po'.
Ecco, Irene Becci si diceva un po' che il papato di Francesco è stato più basato sulla misericordia, o ispirato dalla misericordia che dai dogmi, e questo ha scontentato una parte della Chiesa. Questo nuovo Papa sarà più bravo a mediare, a concretizzare questo cammino sinodale?
Vedremo, è vero che credo che era anche proprio una postura forte del Papa, non era tanto un riflesso di una incapacità di fare certe cose, ma anzi di voler proprio affermare questo modo di pensare la Chiesa a partire dai poveri, quindi un linguaggio tra virgolette povero, non estremamente ricercato intellettualmente, ma non per incapacità, ma più per postura. Questo nuovo Papa sembra di dare importanza anche in qualche modo a fare questa mediazione tra un modo di esprimersi e un altro, cioè quello forse un po' più intellettuale, un po' più costruito, un po' più teologicamente, diciamo, fondato, esplicitato, ecco. Sembra almeno, adesso vedremo, effettivamente tutto è da vedere nei prossimi anni, e l'istituzione cattolica è comunque estremamente pesante, anche molto viva, però chiaramente non è tutto, non farà tutto il Papa, ma vedremo, la direzione data sembra questa qui, anche di costruire ponti tra un discorso un po' più costruito, forse, ecco, più intellettuale, che parla un certo tipo di parte, e una forse anche un modo molto sereno di porsi, in cui si rimane aperti effettivamente anche ai giovani. Credo abbia fatto anche degli incontri che hanno dato grande valore agli adolescenti, eccetera, quindi questo è importante, mi sembra. Vedremo.
Corinne Zaug, sinodo, scegliere assieme i giovani… Però c'è una categoria, quella delle donne, dove sembra che Papa Francesco aveva aperto delle porte, anche se non aveva passato la soglia. E qui si diceva prima, è saltato fuori una qualche citazione del Cardinal Prevost, ora Papa Leone XIV, che sembra meno aperto a dare più ruoli, più peso alle donne nella Chiesa. Lei cosa ne pensa?
Ma in questo momento sappiamo ancora molto poco, abbiamo questo affaccio dalla loggia delle benedizioni, quindi il Papa ha parlato indirizzandosi ai fratelli e alle sorelle, questo è già un segnale. Poi c'è una lettura anche della postura, del linguaggio non verbale del Papa, del nuovo Papa, che ci è sembrato molto molto aperto, una persona che sta bene nel suo corpo, che sembra di intravedere la persona che arriva dal terreno. Lui non è un curiale, e quindi sul terreno lui ha fatto esperienze concrete di incontri, cioè sul terreno sappiamo che le donne ci sono in curia, non ce ne sono ancora abbastanza, ce n'è qualcuna, ma sul terreno la Chiesa è femminile, nel senso che per la maggioranza è portata avanti dalle donne, quindi lui certamente ha un'esperienza di collaborazione con le donne che gli sarà molto utile. Inoltre non va dimenticato che lui è il prefetto, è stato fino a ieri prefetto del dicastero per i vescovi, un dicastero dove Papa Francesco aveva nominato tre donne, due religiose e una laica. Quindi lui viene da un'esperienza lavorativa in curia a Roma, fianco a fianco con tre donne, e su questo si è espresso chiaramente in passato. E diceva, certamente Papa Francesco non ha votato, non ha nominato queste donne all'interno di questo dicastero per una forma di wash up femminista, insomma, per una questione, per far vedere che faceva delle cose, ma per le qualità, per i doni, per le doti di queste donne. E diceva che il loro parere all'interno, perché parliamo di un dicastero dove finalizzato alla nomina dei nuovi vescovi, quindi le donne, queste tre donne, hanno avuto una voce in capitolo per la nomina di nuovi vescovi, quindi un dicastero impastato di umanità, di incontri, di ascolto. E diceva, le donne alle volte erano perfettamente allineate sul parere degli altri vescovi, alle volte il loro punto di vista è stato significativo perché è diverso. Quindi c'è proprio un apprezzamento per quello, per la diversità, per l'alterità che il pensiero delle donne, il pensiero femminile può portare alla Chiesa. Poi diceva, come ricordava anche Bruno Boccaletti, la questione dell'ordinazione delle donne, cioè non dobbiamo sempre pensare che sia quello l'obiettivo né della Chiesa né delle donne, perché c'è tantissimo lavoro da fare prima, appunto, per ascoltare quello che le donne già oggi dicono, dove sono, e quindi io penso che Non dobbiamo andare verso una clericalizzazione del femminile, ma le donne, lo sappiamo per esperienza, lo si vede lì dove entrano, cambiano le cose. Quindi l'aspirazione delle donne, penso di poterlo dire, non è quella di riempire delle caselline che sono state preparate al maschile, ma è di portare la loro voce per riformare questa chiesa in cammino, questa chiesa sinodale che Francesco ha fortemente voluto.
Cioè è più una questione di coinvolgimento che di riforma delle istituzioni, è corretto?
Ma non lo so, io direi che Papa Francesco ha gettato tanti semi alle volte un po' fuori dal seminato, se mi potete passare questa espressione. E adesso forse si tratta di dare radici a questi semi, e io mi dico in fondo un papa canonista è forse la persona adatta per ancorare questi semi, dar loro radici e riformare anche il diritto canonico.
Jean-Luc Farin, sentiti questi discorsi, la Chiesa adesso ha bisogno più di un teologo o di un missionario?
Ma dipende cosa si intende per missionario. Lui ha detto dal balcone che la Chiesa sia missionaria, soprattutto in una sua omelia a Bologna si è presentato un po' come il vescovo che ancora andava a cavallo. Questo è un po' lo stereotipo ancora del missionario, magari se c'è la barba lunga bianca ancora meglio. Stiamo passando, abbiamo passato da decenni un po' questi stereotipi. Missionario è proprio l'apertura al mondo, capace di portare il proprio, che è quello che ha fatto dal balcone, la pace sia con voi, il messaggio essenziale del Cristo, tolti tutti gli orpelli, anche se si è rimesso tutto quello che doveva mettere un papa, tolti tutti gli orpelli, il messaggio essenziale è questo, della trasformazione del mondo nella speranza del Cristo che ha salvato.
Jean-Luc Farin, dentro la Chiesa, diciamo, semplifichiamo, che di chiese ce ne sono diverse. Il Papa riuscirà a dare una sua impronta alla Chiesa o l'inerzia è tale che è difficile, se non impossibile, muovere qualcosa senza allargare i fossati?
Il Papa con il suo popolo, come ha detto e come è stato sottolineato anche, il Papa col suo popolo, quindi è un cammino unitario, sinodale, un cammino assieme per poter prendere il ritmo di quelli che più fanno fatica, per poter cercare di seguire anche coloro che stanno andando velocemente, ma è importante che questo cammino sia fatto assieme.
Corinzao, questo cammino è abbastanza veloce al momento?
Ma penso la velocità non è proprio una delle caratteristiche della Chiesa, non è la velocità che, come dire, che è l'aggettivo per definire questi processi. Sono tanti processi che sono stati aperti e ora la Chiesa tutta, veramente con tutti i battezzati e le battezzate, è in cammino verso questa pace. Vorrei anche ricordare questo appello alla pace che Papa Leone XIV ha fatto dalla loggia. La pace non è solo il contrario della guerra, nel senso che c'è mancanza di pace nelle relazioni tra uomini e donne, c'è mancanza di pace all'interno delle relazioni umane, sui posti di lavoro, tra genitori e figli, all'interno delle famiglie. Quindi questo discorso della pace, la pace è davvero il bene più prezioso, e quindi iniziare con un augurio di trovare questa pace è proprio un balsamo che ha toccato tutti e aggiungerei anche tutte.
Irene Becci, c'è chi ha parlato di una chiesa divisa, disorientata, c'è la possibilità di questo cammino comune verso l'unità?
C'è la possibilità, effettivamente è sempre difficile fare previsioni ed non è mai stata totalmente unitaria, è una chiesa che dà un'apparenza molto unitaria per l'unità, diciamo, di rituali e di modi di celebrare che ha, però dietro la quale si dividono anche molte comunità, ci sono opposizioni. Quello che credo è particolare è veramente dare un senso a questa chiesa, credo in questo momento proprio geopolitico, quindi quasi indipendente dalla Chiesa, però affermare in questo momento che quello che li accomuna è questo messaggio di pace, questo messaggio di mediazione, di inclusività, quello forse proprio del tipo di spiritualità che tante persone si aspettano. Forse è dietro a questo messaggio anche, che un messaggio un po' largo, diciamo, molto inclusivo, chiaro, però anche molto forte. In questo momento, ecco, non ogni anno, ogni secolo, diciamo, avrebbe dato a questo messaggio lo stesso significato. Credo che bisogna capirlo, come sociologa lo capisco sia dall'interno che dall'esterno, ecco.
Noi siamo arrivati in conclusione, un'ultima domanda a Bruno Boccaletti. Leone XIV parte legittimato dal conclave più globale della storia, poi arriva con i suoi appelli alla pace, riuscirà a creare lo stesso entusiasmo che aveva creato Francesco o i suoi punti di forza saranno altri che quelli dell'entusiasmo, dell'immagine, della comunicazione?
Ma penso che dobbiamo ancora scoprirlo. Se ricordo il tempo di Francesco, l'abbiamo scoperto già nelle prime giornate. Due giorni dopo l'incontro con i giornalisti ci ha fatto capire di che pasta anche ironica era Papa Francesco. Adesso aspettiamo di vedere le prime mosse, però trovo che la professoressa Becci dice bene quando parla di un messaggio forte, perché il Papa si basa sempre su un messaggio forte sottostante che ha percorso i secoli, ha vissuto momenti di difficoltà, momenti di splendore, ma può basarsi su questo. Se ne è un buon interprete, evidentemente favorisce la diffusione di questo messaggio. Quindi la Chiesa in un certo senso non si preoccupa dei papi che passano, anche se possono condizionare l'impressione di una società che sta cambiando, perché la forza del messaggio evangelico, a cui tra l'altro si è rifatto proprio nel primo approccio dal balcone di San Pietro Papa Leone XIV, è talmente forte che può anche superare le difficoltà e le incomprensioni.
Grazie Bruno Boccaletti, siamo giunti alla conclusione del modem dedicato all'elezione di Leone XIV. Ringrazio i nostri ospiti, chi era all'ascolto. In regia c'era Franco Cristini, Roberto Conti a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono.